Economia di Sebastiano Barisoni.
Inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo soprattutto, come già abbiamo anticipato ieri quando è uscita la notizia, dei conti pubblici italiani alla luce di quanto ci ha ricordato, o meglio ha sottolineato Bruxelles, in qualche modo bacchettandoci, dicendo, la notizia l'abbiamo data ieri, ma chiaramente tiene banco anche oggi, Eurostat, non è tanto Bruxelles ma è l'Agenzia Statistica Europea, che ha detto: attenzione, il costo dell'intervento pubblico per il salvataggio delle banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, deve essere interamente conteggiato nel deficit, nel debito. L'impatto dell'operazione è di 4 miliardi e 700 milioni sul deficit e 11 miliardi sul debito. C'è anche una nota polemica o critica, per essere ancora più espliciti, sul modo in cui l'Istat ha utilizzato le stime di Banca d'Italia. Si va un po' nel tecnicismo, ma dice: attenzione, le stime che avete messo in finanziaria sulla parte che verrà recuperata dei crediti non esigibili, non performing loans, delle due banche venete, è troppo alta, è troppo ottimistica, andava preferito un approccio più prudenziale. E tra l'altro dice, dovevate chiedere a independent partners, partner indipendenti. Ma che cos'è che contesta? Fa un esempio l'Eurostat, dice: siccome col Monte dei Paschi l'avere, diciamo, cartolarizzato questi non performing loans ha permesso al Monte dei Paschi di recuperare il 21% del dovuto, cioè se tu avevi 100 euro al Monte dei Paschi, il credito va in sofferenza, sono riusciti a collocarli sul mercato, cioè a rivenderli al 21%, quindi a 21 euro su 100, bisognava assumere una misura analoga anche per Veneto Banca e Popolare di Vicenza. E questo mentre avete usato una misura più ottimistica. Uno può dire, vabbè, è una bacchettata per quello che riguarda le modi in cui abbiamo calcolato l'intervento su Veneto Banca e Popolare di Vicenza e la loro possibilità di recuperare i crediti. No, perché, come dicevamo, cambiando anche il dato sul deficit e sul PIL, cambia anche quello che è il modo in cui chiudiamo l'anno, perché in questo modo il rapporto deficit-PIL sale dall'1,9 al 2,3%, previsto inizio, l'1,9 era previsto inizio marzo, e il debito passa dal 131,5 al 131,8%. Sono inclusi anche 1 miliardo e 600 milioni per quello che riguarda le operazioni in cui lo Stato è entrato nel Monte dei Paschi di Siena. È comunque in calo rispetto al 2016 il debito, quando era al 132%, però è chiaro che pesando per complessivamente le banche venete per 4 miliardi e 700 milioni, il Monte dei Paschi per 1 miliardo e 600 milioni sul deficit, beh, da questo punto di vista complica anche la posizione italiana, e soprattutto ci siamo mangiati con queste operazioni sulle banche venete quella flessibilità che era stata concessa. Ora, non è nulla di drammatico, ma è chiaro che nel momento in cui tu dovrai prima o poi, a ottobre, adesso presenterai un DEF a perimetro, a politiche invariate, quindi se non verrà fatta nessuna legge di stabilità, come si muoverà il DEF? Sappiamo che lì, essendoci le clausole di salvaguardia, si ipotizza un aumento dell'IVA che ogni anno abbiamo scongiurato attraverso la manovra finanziaria di ottobre. Però al di là del DEF, che adesso il governo uscente dà come così, documento statico, non include la legge finanziaria, il problema è che tu ti ritrovi a dover ragionare su una legge sul 2019 già in qualche modo viziata dalla chiusura del 2017. Ora, reazioni politiche ce ne sono, ma non sono la parte preponderante. A mio avviso è la prima volta, a mia memoria perlomeno, è la prima volta che vengono ritoccate le nostre previsioni su deficit e debito in maniera così significativa, e non per fattori straordinari non prevedibili, non perché nel frattempo è successo qualcosa di esterno che ha peggiorato l'andamento dell'economia, e quindi siccome il rapporto deficit è sul PIL, così come il rapporto del debito è sul PIL, se ti cambia il denominatore, è chiaro che peggiora il risultato complessivo, se peggiora il PIL. Qui è proprio un calcolo sbagliato sul deficit, sul debito di operazioni fatte dal governo stesso, non esterne all'Italia. Di questo parleremo non solo in apertura ma anche nel corso del resto del programma. Partiremo invece con il mercato del lavoro. La disoccupazione a febbraio è tornata a scendere, passando dall'11,1% al 10,9%, è identico a quello già registrato a dicembre come tasso ed è ai minimi da agosto 2012. Questa volta, rispetto ai mesi scorsi, c'è stata una spinta anche per quello che riguarda i tempi indeterminati. Sappiamo che da mesi continuavano a aumentare solo i tempi determinati e anche a calare i tempi indeterminati. Dopo 10 mesi consecutivi, infatti, c'è un aumento dei dipendenti a tempo indeterminato di 54.000 unità, crescono solo lievemente quelli a tempo determinato, quindi a termine, più 4.000, diminuiscono gli indipendenti, meno 39.000. Questo porta l'occupazione a crescere a febbraio rispetto a gennaio di 19.000 unità. Quello che ancora non è che questo dato possa essere considerato soddisfacente, è comunque in calo. Laddove invece il dato non solo non è soddisfacente, ma è anche in crescita, riguarda la disoccupazione giovanile al 32,8% nel mese di febbraio, 0,3 punti percentuali. Dal 32,5%. Di questo ci occuperemo in apertura, poi come sempre anche le notizie che riguardano la borsa: meno 0,40% Milano, meno 0,50% Parigi, meno 0,40% Parigi, meno 0,50% Francoforte, invariata Londra, Dow Jones meno 0,90%, euro su dollaro a 1,2297, i titoli ricordati più 1,60, Snam più 1,1, Poste più 1, Eni più 0,90, Campari più 0,80, Terna più 0,60, fronte opposto Case New Holland meno 3,80, ST Microelectronics meno 3,20, Exxon meno 2,5, Buzzi meno 1,90, Pirelli meno 1,80, come Ferrari e Brembo, Banco BPM meno 1,60, Leonardo perde l'1,20, Tenaris l'1% come Moncler e Unicredit. Euro su dollaro a quota 1,2297, quindi vicino a 1,23. Ultima cifra, quella come sempre per gli SMS e WhatsApp, 349-238-6666 per SMS appunto e WhatsApp. E poi il numero per gli SMS e WhatsApp è questo. Resta sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Partiamo dalle notizie internazionali. Allora, mentre il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, testimonierà davanti alla Commissione per il Commercio e l'Energia della Camera Americana l'11 aprile, chiaro che dovrà parlare della vicenda dei dati di 50 milioni di utenti usati, presi da Facebook e dati a Cambridge Analytica. Per quello che riguarda invece i dazi, già ne abbiamo parlato a lungo ieri, l'amministrazione Trump ha proposto dazi del 25% sull'importazione di merci cinesi per un valore di 50 miliardi, questo nulla a che fare con acciaio e alluminio, è un ulteriore pacchetto di dazi, riguardano appunto 1300 prodotti cinesi. La Cina ha risposto proponendo dazi sull'import di 106 prodotti americani per un importo identico, cioè 50 miliardi. Allora, ieri abbiamo commentato i controdazi sull'acciaio, 3 miliardi e 3 miliardi. Questo è un pacchetto ben più esteso, valgono 50 miliardi di dollari le importazioni di merci cinesi che saranno sottoposte a dazio, e la Cina ha proposto dazi per un importo identico, appunto su 106 prodotti americani. Trump ha twittato: non siamo in guerra commerciale con la Cina, quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone stolte o incompetenti che hanno rappresentato gli Stati Uniti. La Cina ha detto che farà un ricorso immediato alla WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, contro gli Stati Uniti perché c'è un'intenzionale violazione dei principi del commercio. Però ha detto anche la Cina: non vogliamo una guerra commerciale in cui nessuno uscirebbe vincitore. La Cina è aperta se gli USA vogliono negoziati su basi paritarie di mutuo rispetto, noi ci siamo. E poi sul fatto che la Cina abbia una bella fetta del debito americano, il vice ministro delle finanze di Pechino, Zhu Guangyao, ha detto che la Cina è un investitore responsabile. So che c'è sul tema l'attenzione della comunità internazionale, dei mercati internazionali, per capire se ma su questo la Cina segue le regole di mercato ed è un investitore responsabile. Allora, interessante intanto quanto avviene con Anbang Insurance Group, che è il colosso assicurativo cinese, che tra l'altro ha come proprietà anche un albergo che è un'icona a New York, mi riferisco a World of Astoria, ed è in rapporti con la famiglia di Trump. Riceverà un'iniezione di quasi 10 miliardi di dollari dal China Insurance Security Fund per stabilizzare le sue finanze nella ricerca di investitori strategici. La compagnia assicurativa è commissariata da febbraio, mentre il suo fondatore Wu Xiaowei è sotto processo a Shanghai con l'accusa, tra l'altro, di frode e uso improprio dei fondi societari. Allora andiamo all'Europa, la disoccupazione, visto che il dato riguarda non solo l'Italia, è in calo all'8,5%, è la più bassa dal 2008, l'Italia ahimè resta il terzo paese con la disoccupazione più elevata dopo Grecia e Spagna, Grecia al 20,8%, Spagna al 16%, la più bassa si trova in Repubblica Ceca al 2,4% e in Germania 3,5%, risale leggermente l'inflazione nell'area euro, nell'Unione Europea 19 a marzo più 1,4%, quindi l'area euro segna dopo l'1,1% di febbraio e l'1,3% di gennaio un'ulteriore crescita dell'1,4%, crescono soprattutto però cibo, alcol e tabacco, energia, servizi, e invece i prodotti energetici non industriali fanno più 0,2%. C'è una notizia di cui hanno già parlato i nostri GR, sarà oggetto anche di una controcopertina domani. Mi riferisco alla denuncia del Presidente della Regione Sicilia su quante dipendenti regionali usufruiscono della legge 104. Su 13.000 dipendenti, 2.350. Non ne voglio parlare ora perché non voglio di rovinarmi la giornata, anche perché oltre, diciamo, al reato e al furto, perché insomma, a meno che non vogliamo considerare che ci sia una proporzione pazzesca tra aventi diritto alla 104 sui dipendenti totali, siamo a più del 20%, qui veramente la vigliaccheria e la bastardata che va a toccare una legge pensata per chi ha difficoltà vere e proprie. Ma vorrei dedicare uno spazio apposito durante la classifica del venerdì, quindi do un appuntamento a dopodomani. Un'ultima notizia riguarda l'Istat: il reddito disponibile delle famiglie nel 2017 è salito dell'1,7%, con un rialzo, non è che sia tornato ai livelli del 2011, è il rialzo che è il più forte dal 2011, da 6 anni. Anche il potere d'acquisto fa più 0,6, ma faccio notare che nel 2016 ha fatto più 1,3%. E poi la politica, ne parleremo anche quando faremo l'approfondimento sui conti pubblici italiani, perché da un lato, come sapete, nei nostri GR24 oggi sono iniziate le consultazioni al Quirinale per il nuovo governo, il clima ovviamente di grande incertezza, Di Maio ha rilanciato, la soluzione non è fare alleanze, inciuci o accordi, vogliamo cambiare metodo, mettiamo al centro i temi e poi facciamo un contratto su singoli provvedimenti, una specie di patto programmatico, e speriamo di poter presto incontrare la Lega e il PD. Serve scrivere un contratto per far partire la Terza Repubblica. Però faccio notare che oggi vi è un'anticipazione di affariitaliani.it che anticipa quella che sarà la posizione di Giorgetti, e quindi il capogruppo della Lega a Montecitorio, questa sera sarà ospite a Porta a Porta. Giorgetti, secondo l'intervista che gli ha fatto appunto Affari Italiani, dice: attenzione, con questa si va a ottobre, se nessuno cambia posizione andremo al voto in ottobre con questa legge, appunto in assenza di modifiche, e quindi non vedo come si possa cambiare, fare ritocchi se non ci si mette d'accordo su nulla sulla legge. E appunto Giorgetti si dice si va al voto a ottobre con questa legge, se non si riesce a trovare se nessuno cambia posizione non si riesce a trovare un accordo. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo non tanto dalle ipotesi politiche quanto dalla realtà dei dati che ci diffonde l'Istat, in questo caso sulla disoccupazione nel mese di febbraio. Messaggi su quanto ha comunicato oggi il presidente, il governatore della regione Sicilia Musumeci sulla 104, ripeto, vorrei parlarne venerdì nel corso della classifica. Allora, qualcuno mi scrive: guardi che però un dirigente non si deve limitare a denunciare l'abuso, lo risolve. Ripeto, do appuntamento a venerdì. Andiamo col primo tema, dati Istat sulla disoccupazione. La disoccupazione complessiva è scesa dall'11,1 al 10,9% e quindi è identica al mese di, rispetto un calo pari a quello di dicembre, un dato pari a quello di dicembre e quindi in calo su gennaio. Siamo appunto al 10,9, quindi restiamo ai minimi da agosto del 2012. Sappiamo che la disoccupazione misura quelli che non riescono a trovare un lavoro tra quelli che lo cercano, l'occupazione invece va a vedere chi lavora tra tutti quelli che potrebbero lavorare. Lo spiego ogni volta, ma mi sembra importante ricordarlo, c'è una differenza, nel senso che alcune persone non figurano tra i disoccupati perché non stanno nemmeno cercando il lavoro o perché hanno altri motivi privati o esterni, o perché sono sfiduciate e non si mettono nemmeno alla ricerca del lavoro. Gli occupati sono cresciuti di 19.000 unità. La cosa positiva, mi sembra, che dopo 10 mesi consecutivi di calo sono tornati a crescere i tempi indeterminati, più 54.000, il leggero aumento per i dipendenti a termine, più 4.000, calano gli indipendenti. Chiedo conferma a Francesco Seghetti, direttore della Fondazione ADAPT, il centro studi sul lavoro e occupazione fondato da Marco Biagi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Dicevo, una rondine non fa primavera, mi sembra che di primavera al nord ce ne sia ancora poca, però dopo 10 mesi di continuo calo abbiamo visto il primo aumento dei tempi indeterminati. Vorrei un suo commento su questo, assieme però al fatto che la disoccupazione giovanile a febbraio è salita, non di tantissimo, però è salita dal 32,5% al 32,8%.
Sì, giustamente, come dice lei, è positivo, nel senso che è comunque un segnale di, almeno in questo mese, di un cambiamento, di un trend che comunque stavamo osservando da diverso tempo. La spiegazione non la sappiamo, perché dovremmo andare a vedere, e non possiamo saperlo con questi dati mensili, dove si concentra questo aumento di occupazione permanente. Quello che sappiamo, che ci sembra di poter intuire dall'analisi dei dati, è che di questi contratti a tempo indeterminato non hanno beneficiato gli under 35, cioè i giovani che avrebbero tutto sommato dovuto beneficiarne, in quanto ci sono degli incentivi iniziati da gennaio che andrebbero a premiarli, ma sono stati premiati più gli over 35. Quindi l'interpretazione potrebbe essere che, a fronte di tanti contratti a termine nel 2016 e 2017, stanno iniziando le stabilizzazioni di rapporti che si sono conclusi, o che dopo un lungo periodo di prova per il quale è stato utilizzato il contratto a termine o la somministrazione a termine, e poi è arrivato finalmente un contratto a tempo indeterminato. Mi sembra la spiegazione.
Questo giustificherebbe da un lato l'aumento degli occupati a tempo indeterminato, dall'altro però l'aumento della disoccupazione giovanile. Cioè, se ho capito bene il suo ragionamento, se si sono stabilizzati i contratti o a termine o comunque anche indipendenti, cioè né a termine né a tempo indeterminato, questo è stato fatto su una fascia di lavoratori diciamo non giovani, e quindi non dai 15 ai 24 anni, che già lavoravano, che già avevano avuto un rapporto di lavoro, e questo spiegherebbe il dato apparentemente in contraddizione tra aumento dell'occupazione complessiva e calo della disoccupazione complessiva, ma aumento della disoccupazione giovanile?
In parte. L'altro punto di vista potrebbe essere che, essendo che ci sono questi incentivi per l'assunzione dei giovani, a fronte della conoscenza di questi incentivi, alcuni giovani che prima hanno smesso di cercare, sapendo che il clima potrebbe essere diciamo più favorevole a loro, ricominciano a cercare, quindi questo statisticamente aumenta la disoccupazione, perché come giustamente diceva, si passa dagli inattivi, che sono quelli che non hanno un lavoro e non lo cercano, a quelli che non ce l'hanno e lo cercano, che sono disoccupati. Quindi non è per forza negativo in questo caso l'aumento della disoccupazione giovanile.
Ecco, quello che a me sembra stia mancando, ma ne abbiamo già parlato anche in qualche puntata la settimana scorsa, è in realtà una fotografia più dettagliata. Io vedo gli ascoltatori che dicono, ma lo 0,2 di differenza, beh, è sempre meglio un calo dello 0,2 che un aumento dello 0,2, però sullo sfondo, secondo me, c'è un ragionamento che viene fatto anche dagli ascoltatori, che è il seguente, cioè i dati così aggregati ci dicono molto poco, soprattutto in una fase di ripresa a 2, se non 3 velocità, nel senso che noi continuiamo a raccontare, perché è così, un centro-nord, soprattutto il nord, che ormai è tornato come produzione industriale ai livelli pre-crisi e anche come fatturato, in cui gli investimenti ci sono e in cui riceviamo sempre più notizie e segnalazioni di una difficoltà a reperire la manodopera che cercano. Non è solo manodopera, dai diplomati ai laureati, non è solo la parte alta, la parte diciamo meno, che ha avuto un percorso di istruzione più breve, ma ad opera in generale. E al sud invece vediamo situazioni completamente diverse. Non è che rischiamo di avere dei dati che fanno arrabbiare in un senso o nell'altro, perché onestamente guardavo anche i dati diffusi dalle Camere di Commercio sul nord-est nel fine settimana, sta crescendo a livelli anche di fatturato e di domanda dell'occupazione in maniera fortissima, e gli imprenditori lamentano oggettivamente l'assenza di figure qualificate.
Sì, direi che ci sono almeno 2 o forse davvero 3 Italie oggi, c'è una spaccatura forte nord-sud, ma anche storicamente una spaccatura tra fascia tirrenica e fascia adriatica, sì, che c'è, per cui se isolassimo certe regioni del nord avremmo dei tassi di occupazione simili a quelli europei, o quantomeno in linea con quello che la strategia di Europa 2020 ci chiedeva, quindi vicino al 70%, mentre al sud, dove pur c'è stato un aumento di occupazione negli ultimi anni, perché è stato abbastanza generalizzato, questo è di natura diversa e comunque non distanzia molto i livelli del nord, quindi sicuramente ci sono 2 tipologie di problematiche differenti. Questo non vuol dire che al nord non ci sia un certo tipo di disoccupazione. Al nord c'è soprattutto disoccupazione di lungo periodo, quindi quelli che proprio anche dopo tanta ricerca del lavoro non riescono. Tendenzialmente invece le transizioni, cioè tra un lavoro, la disoccupazione e un altro lavoro, quelli che avvengono in tempo breve, sono più facili, e allo stesso tempo assistiamo proprio a quello che diceva lei della difficoltà di trovare. I dati del Camera di Commercio parlano circa del 25% delle posizioni cercate di difficile reperimento, quindi è chiaro che sono numeri, cioè, che sono numeri
quello
importanti.
Che ricordavamo la settimana scorsa, quasi 1 su 4 ha avuto degli imprenditori, la percentuale in realtà è anche salita ulteriormente nelle interviste fatte, l'indagine era quella di Unioncamere Excelsior, dove era raddoppiata il numero di imprenditori che dicevano di aver avuto difficoltà serie a trovare la figura che stavano cercando, dal 21% al 40%, È chiaro che qua bisogna distinguere, ci sono aree in cui la percentuale è ben più alta del 40% e aree in cui la percentuale va, se non a un caso su 10, ma è proprio questo che rende, a mio avviso, meno utili, e non è una critica all'Istat, però anche l'Istat può affinare ogni tanto gli strumenti, nel senso che quando tu hai una recessione che colpisce tutto il paese, è chiaro che la recessione è come una livella, lo dico agli ascoltatori, perché tutti iniziano ad andare male e è più difficile fare distinguo. Quando hai una ripresa economica, che c'è ma che è molto più forte in alcune aree del paese perché sono legate all'export, l'abbiamo spiegato mille volte, perché seguono anche la domanda internazionale, perché sono in proporzione meno legati ai consumi interni, il dato aggregato su base nazionale ti serve a poco, perché fotografa è veramente, da questo punto di vista, Seghezzi, la media dei polli di Trilussa, cioè uno mangia due polli, certo, uno niente, ma la media fa un pollo a testa. Non si riesce ad arrivare a un'elaborazione un po' più fine, periodo di ripresa diseguale, perché fosse tutto uguale alla ripresa, il ragionamento non avrebbe senso.
Allora, l'Istat in realtà ha annunciato proprio, non sbaglio, settimana scorsa, 10 giorni fa, lo sviluppo e tra poco la messa a disposizione di chi fa questo tipo di analisi di un database molto più specifico con differenze provinciali. Quindi diciamo che c'è una volontà di andare in questa direzione. Alleva l'ha presentato, non è ancora disponibile, però visto che ci saranno dati molto specifici, ad esempio, un esempio da quelli che ci interessano, produttività del lavoro suddivisa per province italiane, che è un dato molto interessante, che fa capire la differenza di dove ci sono stati investimenti, che tipo di frutto hanno portato quegli investimenti, come hanno inciso sull'output dei lavoratori. Quindi c'è una, diciamo che si sta andando in questa direzione. È chiaro che bisogna andare in questa direzione, perché se no la situazione è abbastanza difficile, ma l'obiettivo sarebbe dati ancora più specifici, perché già la differenza tra certi luoghi di aggregazione in una provincia e zone periferiche sono già molto diversi anche in termini di occupazione, quindi pian piano mi auguro si vada in questa direzione.
Allora, nel ringraziarla, anch'io spero, perché altrimenti appunto raccontiamo una fotografia così molto molto sgranata, nel ringraziare Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, rispondo ad altri ascoltatori sul tema dei salari. Oggi il dato riguardava la disoccupazione, ci siamo occupati la settimana scorsa e nelle settimane precedenti molto dei salari. È chiaro che c'è una ripresa, non solo, o meglio, c'è un'occupazione che è tornata nel nord, spesso sui livelli pre-crisi, non i salari e neanche le ore lavorate, e lo vediamo dalle ore lavorate, cioè il monte ore lavorate non è quello dei livelli pre-crisi. Dopodiché non voglio tornare sui temi della settimana scorsa, quando qualcuno mi scrive, ma insomma io per 1.000 euro da Palermo a Verona non mi sposto. Dipende che prospettiva è a Palermo, mi rendo benissimo conto che il costo della vita, visto che città Verona, costi più a Verona che a Palermo, dipende anche le prospettive che ha, e tante altre cose. Non è un ragionamento così politico, dipende perché che cosa vai a fare e che prospettiva hai a Palermo. Uno potrebbe anche spostarsi per 1.000 euro e fare dei sacrifici. Il problema è appunto se poi resti, abbiamo visto un appiattimento della curva salariale, un conto è il salario d'ingresso, che non era molto diverso anni fa, un conto è quello che succede al tuo salario nel corso degli anni, perché se resta quella cifra è chiaro che poi le difficoltà le hai e come. Andiamo sul meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi borsa con il Cotè Monte dei Paschi e, visto che parleremo di banche, anche l'impatto del salvataggio delle Venete sul nostro deficit e debito, ma soprattutto l'errore di calcolo, diciamo, fatto dal governo uscente nel presentare i conti e le prospettive di deficit e di debito all'Europa.
Focus Economia.
Allora, andiamo sulla borsa e poi Monte dei Paschi, che come dicevo ci porta direttamente direttamente alla vicenda di deficit e debito, come cambiano per quanto ci sono costati i salvataggi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Giornata debole per Milano, ma niente di preoccupante sull'indice, meno 0,30%, Parigi meno 0,20%, Francoforte meno 0,40%, Londra invariata, Dow Jones meno 0,70%, euro su dollaro sempre vicino a quota 1,23, siamo a 1,2295. Titoli positivi di poco ricordati, più 0,90, Eni più 0,80, Campari pure come Snam, Poste Italiane più 0,70 come A2A. Il fronte opposto, Case New Holland meno 3,44%, quindi CNH, ST Microelectronics meno 2,44%, Exor meno 2,30%, Pirelli meno 2 come Brembo, Ferrari meno 1,5%, Banco BPM meno 1,30% come Buzzi Unicem, l'1% lo perde Moncler. Allora, andiamo con Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora.
Buonasera.
Dicevo, Case New Holland ed ST Microelectronics mi sembrano i casi più interessanti oggi, prego.
Sì, in verità durante la seduta perdevano anche di più, sì. Forse CNH no, così come la borsa, poi tutto sommato la seduta si è chiusa in lieve ribasso, ma non come si prospettava, semplicemente a metà giornata. CNH è andata giù meno 3,4%, in questo caso fanno paura, diciamo, i dazi che sono stati annunciati dalla Cina in risposta ai dazi che sono stati dettagliati nella notte dall'amministrazione Trump. In particolare i cinesi hanno posto dazi sulla soia americana, che a questo punto è meno competitiva, ma il ragionamento del mercato è: se gli americani produrranno meno soia, probabilmente consumeranno anche meno macchine agricole, quindi compreranno meno da CNH o da altre aziende americane come Deere, che infatti a Wall Street sta perdendo quota, e per questo motivo
sì, sono ragionamenti molto speculativi, però hanno fai bene a farlo notare come fondo comune l'effetto dazi, o meglio anche contro dazi, perché come ricordavamo in apertura, oltre ai contro dazi su acciaio e alluminio che la Cina ha messo in risposta appunto ai dazi su acciaio e alluminio cinese, oggi c'è un altro pacchetto da 50 miliardi per un valore di 50 miliardi di prodotti che gli Stati Uniti importano dalla Cina. E allo stesso modo la Cina ha annunciato dazi per un po' più di un centinaio di prodotti americani dal valore anche in questo caso di 50 miliardi. Prego, Eleonora.
Sì, appunto, quindi CNH ha subito, diciamo, l'effetto della guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. Per quanto riguarda ST, invece, ormai da alcune sedute che il titolo va giù, ricordiamo che comunque l'anno scorso e l'anno precedente aveva vantato una delle performance migliori del FTSE MIB. Detto questo, va giù perché non solo soffre insieme a tutto il comparto tecnologico, ma si teme proprio che Apple nel medio periodo inizierà a produrre in casa tutta una serie di componenti, e ST invece ricordiamo che è una delle aziende che fornisce chip all'azienda americana. In particolare, secondo le stime degli analisti, le commesse di Apple nel 2017 hanno rappresentato oltre il 10% del fatturato di ST, e quest'anno dovrebbero salire ulteriormente, anche per i nuovi prodotti che vuole lanciare l'azienda, quasi al 14%.
Allora, andiamo, tu di Fiat già ricordavi la volata e quindi il fatto che insomma non ci sia nulla di strano in un realizzo. Exor meno 2,27%, in realtà soprattutto Ferrari meno 1,55%. Andiamo, dicevo, su chi bene si è mosso, non ci sono grandi casi ricordati appunto ed Eni. Vorrei capire che movimenti invece si sono registrati, non tanto per le variazioni percentuali, ma perché il tema via via che si arriva alla data diventa sempre più interessante, su Telecom Italia e Mediaset.
Sì, Mediaset in verità fino a mezz'ora prima della chiusura di borsa era in territorio positivo ed è salita quasi per tutta la giornata, continuando a festeggiare proprio l'accordo che è stato siglato la scorsa settimana con Sky Italia. Poi sul finale è scivolata, ha perso praticamente l'1%, e ovviamente qui si aprono tutta una serie di scenari nuovi. Fatto sta che comunque tutta una serie di banche d'affari e società di intermediazione hanno un po' rivisto al rialzo le stime per la stessa Mediaset. Per quanto riguarda Telecom Italia, qui la cosa è molto più complicata. In effetti si profila una guerra assembleare tra il fondo Elliott e Vivendi, che detiene quasi il 24% del capitale. Il primo scontro si potrebbe consumare già nell'assemblea del 24, quando ci saranno dei consiglieri dimissionari e entreranno appunto sei consiglieri che sono stati proposti dal fondo Elliott. Poi, secondo il fondo Elliott, cioè a questo punto il consiglio di amministrazione di Telecom dovrebbe essere a posto e quindi non ci dovrebbe essere necessità di un'ulteriore assemblea. Invece Telecom ha già indetto un'assemblea per il 4 maggio e a quel punto bisognerà vedere cosa succede. Secondo Vivendi l'assemblea si deve comunque tenere, visto che il CDA, dopo la dimissione di oltre la metà dei consiglieri, è decaduto. Certo, la situazione è fluida e più è fluida anche da un punto di vista industriale, perché proprio oggi l'amministratore delegato Amos Genish, dalle pagine della stampa dove era intervistato, ha puntato l'indice proprio sulla concentrazione nelle pay TV che si sta formando dopo l'accordo tra Sky e Mediaset. Evidentemente denota questo un interesse proprio per i contenuti multimediali, non solo, ma l'amministratore delegato per la prima volta ha anche detto di essere veramente interessato, cioè, diciamo, ai diritti del calcio. In verità nei mesi scorsi aveva sempre mostrato un certo interesse, però con maggiore cautela e prudenza.
Allora, grazie Eleonora Micheli, vado sui migliori e peggiori, non resteremo in tema di banche perché adesso parliamo del Monte dei Paschi e ripeto in maniera molto sobria, un ascoltatore mi scrive, perché ho detto gli errori di calcolo che hanno fatto rivedere deficit e debito, complimenti infame, chiama gli errori di calcolo da sputarti sul muso, apprezzo, diciamo, la plomb anglosassone, non li ho fatti io gli errori di calcolo, stia attento a sputare mentre usa il telefonino, rischi di danneggiarlo. Andiamo sul traffico e poi parliamo del Monte dei Paschi e di come cambiano la luce di quanto ci ha detto Eurostat, appunto deficit e debito. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
A 7:50 minuti, restiamo appunto sulle banche. Luca Davi, da un lato Morelli, oggi il numero uno del Monte dei Paschi di Siena, è tornato a Londra.
A Londra, esatto.
Per presentare, buonasera Luca,
buonasera,
per di nuovo, immagino, tranquillizzare, sicuramente non preoccupare gli analisti. Però è quasi prodromico, sento un po' di ritorno sul microfono, se lo sistemiamo per favore, è quasi prodromica, dico, questo approfondimento rispetto a quello che poi ci ha detto Eurostat ieri, perché anche il Monte dei Paschi, non solo le Venete, entra nel nuovo calcolo fatto su deficit e debito e pesa non poco, perché ci mette un suo carico da 1 miliardo e 400 milioni di euro, se non ricordo male, sono 4 miliardi e 7 invece quello che riguarda le Venete, 4 miliardi e 756 milioni per le Venete, 1 miliardo e 600 milioni il Monte dei Paschi. Allora, restiamo però sull'attualità. Che cosa si sa dell'incontro che ha ottenuto Morelli, che ha avuto Morelli? Il titolo segnava, adesso vedrò anche la chiusura finale, tentava di rimbalzare, ma a noi interessa non il giorno per giorno, la prospettiva.
Allora, diciamo che l'appuntamento di oggi era formalmente occasione per presentare il nuovo capo della finanza, che è Andrea Rovellini, che insomma si è avvicendato ed è salito al vertice del gruppo, ma soprattutto l'occasione era buona per fare il punto della situazione su quelle che sono anche voci che si stanno accavallando sull'andamento e sullo stato di salute della banca. Banca che in occasione della trimestrale che verrà presentata il 10 maggio dovrà chiarire alcuni punti e in particolare ci sarà da mettere i punti su quelle qual è l'andamento soprattutto delle erogazioni? Perché la banca sta registrando, è affaticata dal punto di vista degli impieghi, e mentre da una parte fa di tutto per ripulire il bilancio dai crediti deteriorati, nel contempo non riesce ad aumentare appunto gli erogati. Questo crea uno sbilanciamento, perché il cosiddetto NPE ratio, cioè il rapporto tra appunto i crediti malati e il totale degli erogati, continua a salire quando la banca sta facendo appunto il massimo possibile per ripulire. Questo sarà è un punto ovviamente di massima attenzione per la vigilanza, ma è anche un tema di grande attenzione per il management, che in questa fase devo dire si sta adoperando al massimo, e oggi è stata occasione appunto per fare un po' di chiarezza con gli investitori. La sensazione che la prossima trimestrale possa dare qualche motivo di conforto rimane un tema fondamentale, sì. E cioè che la banca Siena non riuscirà prevedibilmente a maturare, a generare quella redditività sufficiente per poter stare nel lungo periodo in piedi da sola. Cioè, puoi fare quello che vuoi per ripulire il bilancio, per sistemare i crediti malati, ma poi quando si tratta di fare soldi con l'attività di prestito di denaro, beh, su questo in Italia solo due grandi banche riescono ancora a farlo, cioè Unicredit e Intesa. La fascia, o qualchedun'altra, una fascia medio piccola, penso ad esempio al Credem, che è un'altra banca che funziona bene, ma al di là di qualche eccezione sparuta, beh, la fascia media delle banche italiane fanno molta fatica, e lo sappiamo benissimo, cioè l'avvento della tecnologia, la regulation che sta imponendo sforzi di investimenti, e questo ovviamente spinge la concentrazione. In questo senso Siena ovviamente diventa un crocevia decisivo in questa partita.
Sì, abbiamo visto anche una smentita da parte di UBI, di UBI Banca, di un interessamento per il Monte dei Paschi. No, lo dico perché questo ha a che fare sia sull'andamento della banca, ma anche sui nostri conti pubblici, perché attenzione, è vero che euro è stato detto dovete calcolare 1.600.000.000 di euro in più nel deficit per quello che è stata l'operazione sul Monte dei Paschi, ma il tesoro ha ricapitalizzato, cioè ha messo soldi pubblici nella banca per 5.400.000.000. Ora, io non vorrei, lo dico facendo anche qualche gesto scaramantico, che Eurostat fosse stata quasi prudente, perché qua se non lo farà mai, ma se dovessimo uscire, se il tesoro dovesse uscire adesso dal Monte dei Paschi, considerato che ha perso circa il 40% del suo valore dallo scorso ottobre, quindi dal ritorno in borsa, la perdita per i soldi pubblici sarebbe di 3 miliardi e mezzo.
Esatto, diciamo che al momento la perdita è di 3,5 miliardi, al momento. Diciamo,
cioè, teorica,
che
perché tu non hai ancora venduto?
Perché è virtuale, perché per cristallizzarla, per fortuna, per lo Stato ovviamente per fortuna, c'è tempo fino al 2021, ed è questa un po' la scommessa del tesoro, cioè ovviamente Roma e il Ministero, il MEF, spera che nel frattempo, in questi anni, le cose possano migliorare, messa a posto la banca e migliorato un pochettino l'assetto organizzativo, liberato ovviamente anche da un punto di vista proprio di peso, ovviamente di quelle che sono le sovrastrutture, insomma, della banca che si sta portando dietro, beh, in questa fase la banca riesca a migliorare. E quindi che questa perdita, che fino ad oggi è stata sicuramente devastante, possa ridursi e magari ovviamente trasformarsi in una plusvalenza. È una speranza ovviamente, perché ovviamente l'investimento è stato molto molto elevato.
Sì, però io dico una cosa, adesso per carità, Morelli va avanti a fare il suo lavoro, ricorderete la vicenda di Morelli, a mio avviso l'abbiamo criticata a suo tempo, non ho nessun problema a criticarla anche adesso, su richiesta di Renzi, allora Premier, il Ministro Padoan chiese a Viola di andarsene, lo ha ricordato lo stesso Viola, perché bisognava mettere Morelli, che veniva da JP Morgan, per avere un rapporto con JP Morgan. Ma al di là della scelta di Morelli e di quello che riuscirà a fare Morelli, il problema, giustamente gli ascoltatori mi dicono, ma non era Renzi quello che disse? Sì, era Renzi quello che disse, io comprerei il titolo, speriamo che non l'abbia fatto, perché... Ma detto questo, proprio vista l'importanza sistemica delle banche in generale e del Monte dei Paschi nello specifico, prima o poi un'operazione chiarezza andrà fatta. Adesso mi rendo conto che il governo non ci sia, che la politica abbia altri, ma va fatta, perché tu hai detto bene, giustamente, un conto è tenerla in vita e fare in modo che, è un conto ipotizzare che possa vivere senza i soldi pubblici e possa, diciamo, avere dei margini simili alle banche che
al momento, diciamo, come dire, che si sta facendo di tutto per tenerla in vita, sicuramente, ed è già abbastanza.
È un certo, sono d'accordo, guardate che adesso ne parleremo, far saltare una banca è una cosa che ha effetti pericolosissimi, quindi è inutile che qualcuno mi scriva, perché non abbiamo fatto saltare Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Però altra cosa è tenerla in vita, diciamo, con in maniera quasi con accanimento, oppure artificiosa, e non far capire quando Monte dei Paschi potrà camminare sulle sue, con le sue gambe. Penso che questa dovrebbe essere un'iniziativa politica del prossimo governo. Grazie intanto a Luca Davi, a GR24, e poi parliamo invece di come cambiano i conti pubblici dopo i salvataggi delle banche.
Focus Economia.
Sette minuti, seconda parte di Focus Economia. Andiamo adesso sul tema che è esploso ieri con la nota di Eurostat, ma oggi continua a tenere in banco. Devo dire, non ho visto tantissime reazioni politiche, anche perché, come ricordavamo, la politica è ancora molto concentrata nel capire cosa succederà. Mandato esplorativo sembra di no. Giorgetti, che appunto ha dichiarato Affari Italiani, si va, se nessuno cambia posizione, si va a un voto ad ottobre con questa legge, invece Di Maio, che ha fatto la proposta di carattere, diciamo, non so se si possa chiamare governo programmatico, non vorrei usare parole improprie, però ha detto, insomma, mettiamoci d'accordo con un approccio differente sui temi, e poi le proposte, e facciamo una specie di contratto per far partire la Terza Repubblica. Terza Repubblica o seconda che sarà, dovrà affrontare, diciamo, il nuovo governo, il tema molto delicato di quanto ci ha detto ieri Eurostat. Lo ripeto ancora, ha detto sostanzialmente: avete calcolato in maniera troppo ottimistica l'impatto dei salvataggi delle banche. Nello specifico, Popolare di Vicenza e Veneto Banca devono essere, il costo che dovete mettere nel deficit è di 4,7 miliardi, 750 miliardi, e il Monte dei Paschi un altro miliardo e 600 milioni. Quindi sul deficit le banche venete e Monte dei Paschi pesano per 6 miliardi e 300 milioni. Questo per quello che riguarda la quota da mettere nel deficit. È diversa la quota da mettere nel debito, adesso lo chiariremo. Ancora, questo significa portare il nostro deficit nell'anno che si è appena chiuso al 2,3% rispetto alla stima diffusa dal governo all'1,9%, e portare il debito al 131,8%, il rapporto debito-PIL rispetto al 131,5%. Il documento che abbiamo avuto modo di guardare, insomma, di Eurostat è abbastanza lungo, sono complessivamente 10 pagine, ma c'è un passaggio in cui oltre che dire avreste dovuto usare non i dati che lì è stato preso dalla Banca d'Italia, ma una parte terza indipendente, è un approccio più prudenziale. Cita proprio il caso del Monte dei Paschi, dice: Monte dei Paschi ha collocato le sue sofferenze, i non performing loans, i crediti che non riusciva più ad esigere, è riuscito a venderli ad altri soggetti al 21% del valore iniziale, quindi la svalutazione è stata forte, del 79%. Quello era il criterio da utilizzare anche nelle ipotesi di quello che potrebbe capitare alle sofferenze bancarie su Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Cita esplicitamente quello che, come dire, un conto è quello che voi vorreste, un conto è quello che poi è successo nella realtà dei fatti. La nostra Teresa Trillò ha chiesto spiegazioni al direttore dell'Istat, Gianpaolo Oneto, proprio sulle precisazioni ricevute da Eurostat.
Quando abbiamo diffuso i dati il 1 marzo, avevamo spiegato che non c'era in particolare in quel dato l'operazione relativa alle banche venete, che era ancora in discussione con Eurostat, perché su questo punto avevamo chiesto un chiarimento specifico a Eurostat, il chiarimento è arrivato, e quindi ne è venuto fuori che ci sono circa 4 miliardi e 7 di deficit che derivano da quella operazione. Poi abbiamo spiegato che comunque nel corso del 2017 c'è stata un'operazione anche di salvataggio, comunque di ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, anche quella ha avuto un peso, e poi comunque fra il 1 marzo e il 30 marzo è normale che ci siano alcuni altri aggiustamenti. Alla fin fine c'è questo cambiamento, passiamo da un deficit dell'1,9 a un deficit del 2,3 rispetto al PIL. Se in questo deficit del 2,3 si metta la componente derivante operazioni sulle banche, abbiamo che il deficit, diciamo, al netto di queste operazioni è dell'1,9% comunque, il che può anche avere una rilevanza nella discussione con le autorità europee.
Però è un'operazione che va comunque contabilizzata.
Assolutamente sì, sono operazioni che vanno contabilizzate e la contabilizzazione la si discute e la si concorda, o nel caso di questo parere che abbiamo chiesto a Eurostat, arriva un parere che deve essere applicato e noi l'abbiamo fatto come era nelle cose.
Un rapporto deficit-PIL al 2,3% è ovviamente peggiore rispetto all'1,9%, ci potrebbe quindi essere un impatto sui conti di quest'anno?
Questo, diciamo, non è in generale un tipo, diciamo, di analisi che fa l'Istat, però una cosa che possiamo dire che è puramente statistica è che appunto queste operazioni delle banche sono operazioni straordinarie, sono successe nel 2017, chissà se mai risuccederanno, comunque sono operazioni straordinarie e quindi non hanno un effetto sul tendenziale, sulle tendenze della finanza pubblica, è un'operazione una tantum, è accaduta, non cambia le tendenze della finanza pubblica. Da questo punto di vista le tendenze della finanza pubblica sono, si misurano piuttosto con l'1,9 di deficit al netto delle operazioni sulle banche.
Allora, Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera Sebastiano.
E buonasera anche al professor Francesco Daveri, che insegna macroeconomia alla Business School dell'Università Bocconi. Buonasera Daveri.
Buonasera.
Dunque Dino, chiariamo alcuni aspetti non tecnici ma diciamo di notizia. Dicevo, la parte delle banche venete pesa per 4 miliardi e 700 milioni sul deficit e per 11 miliardi sul debito. Prima domanda che è arrivata giustamente dagli ascoltatori al 349-238-6666 è stata: perché un calcolo così diverso?
Beh, allora, perché nel calcolo Bruxelles conteggia sia gli esborsi sia gli impegni e dunque bisogna riferirli sia all'indebitamento netto che al calcolo del deficit, e lì ha ragione Oneto quando sostiene che quella è un'operazione che si è consolidata e conclusa nel 2017 e quindi l'impatto è tutto sul deficit del 2017. Però qui entriamo leggermente in una questione tecnica, ma che ha un valore politico, poiché si tratta di un'operazione che viene qualificata come straordinaria e dunque una tantum, non va a impattare nel calcolo di quello che è poi il valore sul quale Bruxelles si basa nell'emettere i suoi giudizi, che è il cosiddetto deficit strutturale.
Cioè quello che hai al di là delle operazioni straordinarie, se così possiamo dire.
È esattamente calcolato togliendo gli effetti del ciclo economico e le operazioni una tantum. Quindi sul deficit di quest'anno non ci dovrebbero essere impatti. Sul debito quello è un onere, obiettivamente un onere che va a pesare sul debito in modo strutturale. E dunque il debito aumenta. Abbiamo visto che comunque va a lambire il risultato del 2016 e quindi tendenzialmente è leggermente più basso, però questo potrebbe obiettivamente essere un problema nella trattativa che comunque qualsiasi governo si insedierà dovrà attivare con Bruxelles, perché pende un giudizio di eccesso probabile di debito, perché noi stiamo violando la regola aurea che è quella del rientro dal debito. Se noi non riusciamo a dimostrare nel corso dell'anno che manterremo quel tragitto, dal punto di vista tecnico ci potrebbero eccepire. Poi si apre tutto un capitolo che è politico, evidentemente probabilmente la Commissione nulla farà fino a che non ci sarà un governo, e poi si vedrà che governo sarà, che atteggiamento avrà. E quindi la trattativa è tutta politica. Dal punto di vista tecnico per ora le cose stanno così.
Allora, però, prima di passare poi dopo il traffico al professor Daveri, quando noi leggiamo che a questo punto l'Istat ha rivisto il deficit italiano per l'anno scorso al 2,3 contro l'1,9% che il governo ha diffuso il primo marzo, Da questo punto di vista, tu ci stai dicendo, questo però non è il deficit a cui guarda l'Europa, l'Europa guarda quello strutturale, quindi non dovrebbe anche un rialzo del genere avere un impatto?
Esattamente così, nell'anno in corso non ci dovrebbe essere, però teniamo conto che questo nulla ha a che fare con l'ipotesi che è stata ventilata fin da ottobre, che la Commissione possa chiedere all'Italia una correzione in corso d'anno, perché noi anche al di là di queste operazioni, al netto di queste operazioni, non rispettiamo il parametro fondamentale che è quello che dice che i paesi ad alto debito devono ridurre il proprio deficit strutturale di almeno lo 0,5% l'anno, e c'è uno scarto di 0,2-0,3, il che vuol dire che se volessero a Bruxelles applicare la lettera, le regole, non lo faranno certamente a maggio, perché non ci sarà nemmeno il governo. Però questo equivarrebbe alla richiesta di una correzione di 3-4 miliardi. Però è tutto da vedere.
Ho capito. Allora, dopo il traffico invece vi chiederò, la domanda non è perniciosa, ma insomma, se questo errore è un errore così tecnico nel modo in cui è stato calcolato, oppure è stato un modo anche per consegnare una patata bollente al prossimo governo, cioè se veramente qui non si sono capiti tra il calcolo fatto dall'Istat e quindi adottato dal nostro governo, che è troppo, come scrive Eurostat, troppo poco prudenziale, troppo ottimistico, oppure invece la cosa più o meno si sapeva ma è stata lasciata così. Dopo il traffico la risposta.
Focus Economia.
Allora, professor Daveri e Dino Pesole. Daveri, Pesole ha chiarito molto bene quale sarà l'impatto sulla parte del deficit strutturale, quindi il deficit che tu fai al netto di cose eccezionali è quello a cui guarda l'Europa. Però insomma, non dico che ci sia un cotè politico per forza, ma il sospetto è legittimo. Cioè, secondo lei si è trattato proprio di una diversa lettura, più ottimistica la nostra da parte dell'Istat e poi adottata dal governo, o diciamo una voglia di non di lasciare poi la patata bollente a chi verrà dopo?
No, io non sarei diciamo, né assolutorio né colpevolista. Indubbiamente riuscire a capire quando si fanno le cose magari all'ultimo momento per risolvere una situazione intricata che è stata tirata in lungo, un po' troppo, si devono prendere delle decisioni probabilmente senza avere tutto il tempo necessario per riuscire ad approfondire temi intricati come quelli appunto di come si contabilizza i fini del debito pubblico e del deficit pubblico effettivo piuttosto che quello strutturale, le misure che si adottano. Quindi obiettivamente credo che ci sia una certa area di incertezza nel momento in cui uno adotta queste misure perché per fare una valutazione precisa bisogna conoscere il dettaglio delle norme che si approvano. Il dettaglio delle norme che si approvano viene diffuso a tarda notte dopo negoziati febbrili. E a quel punto veramente non credo che ci sia il tempo di andare a chiedere all'Eurostat come verrà poi trattata una cosa. Si fa una valutazione e probabilmente nel momento in cui si fa una valutazione la tentazione di scegliere il lato più comodo e quindi il bicchiere mezzo pieno anziché il bicchiere mezzo vuoto probabilmente esiste. Quindi è possibile che ci sia stata una qualche forma di sottovalutazione, soprattutto per il fatto che non ci si è rivolti appunto a un ente terzo per la valutazione di quanto effettivamente potevano valere gli NPL e cose di questo tipo. Quindi credo che ci sia un po' di questa cosa, non credo che sia però la parte principale della vicenda. La parte principale della vicenda è che c'è una misura, una tantum, che è stata adottata nel 2017, e di per sé questa cosa non dovrebbe pesare sul 2018, a meno che non ci siano altri salvataggi di altre banche, certamente cose non auspicabili, ma cose non impossibili, dato il recente passato.
Dino Pesole.
Sì, io devo dire, non sono riuscito bene a capire una cosa. Perché il governo, di fatto, nella nota di aggiornamento del DEF, quella di settembre, ha previsto di fatto un impatto che è pari circa alla metà di quello che poi sarebbe stato ufficializzato da Eurostat. E infatti, come noi vediamo, l'impatto sul debito si limita a uno 0,2-0,3 mentre 11 miliardi e 2 sono un po' di più. Ecco, questo aspetto tecnico in base al quale il governo ha deciso a ottobre, a settembre di contabilizzarne solo la metà, mi sfugge la ratio, perché appunto, come diceva il professor Daveri, c'è un problema, perché e varrà per il futuro e spero che non ci siano altre occasioni, ma se dovesse ripetersi, forse sarebbe auspicabile che prima di mettere mano a operazioni che hanno comunque un impatto sull'indebitamento e sul debito pubblico, si capisca bene quali sono i criteri contabili che ispirano
queste operazioni. Se ho ben capito, tu dici, se ho ben capito, perché il governo a settembre-ottobre non ha chiesto a Eurostat un parere preventivo, visto che la vicenda era nuova anche per noi, nel senso che salvataggi di questa portata non li avevamo mai fatti. E ripeto, ci sono le due venete per 4 miliardi e 750 milioni, ma c'è anche 1 miliardo e 600 milioni del Monte dei Paschi in più. Ecco, perché il governo non ha chiesto a Eurostat, scusate, come intendete calcolare nel deficit, nel debito, questi salvataggi e soprattutto anche la possibilità, per quello che riguarda il Monte dei Paschi, di recuperare le sofferenze bancarie, le banche venete, scusatemi, di recuperare le sofferenze bancarie? Perché, letto il documento di ieri, loro avrebbero risposto, usiamo come parametro quello che ha recuperato il Monte dei Paschi, il 21%, già questo cambiava in parte la prospettiva. Tu pensi che non si sia voluto svegliare il can che dormiva, cioè per non sentirsi dire a fine settembre e inizio ottobre, poi con la manovra, che le cose andavano peggio del previsto?
No, io penso che probabilmente a settembre-ottobre ci siano stati dei contatti informali con la Commissione. Eurostat ha dei tempi di decisione forse un po' più lunghi, perché le alchimie contabili europee sono alle volte insondabili, e sulla base di contatti preliminari che ci sono stati con la Commissione europea si è stabilito di adottare questa linea mediana, cioè io per ora non lo calcolo sul deficit e quanto al debito ne calcolo una parte. In attesa del giudizio finale che poi è arrivato. L'Istat il 1 marzo non poteva far altro che quello che ha fatto, vale a dire registrare la situazione, vale a dire deficit a 1,9, però nel comunicato del 1 marzo l'Istat diceva attenzione, perché qui tra 3 o 4 settimane arriva la notifica di Eurostat e quindi questo valore può cambiare. In realtà stiamo parlando di pochi decimali, non di operazioni.
Oddio, sì, pochi decimali, però anche dall'Europa, dopo trattative lunghe, abbiamo ottenuto pochi decimali, non è che.
Appunto.
Pochi decimali, dipende da che punto di vista li vedi. Professor Daveri, cosa cambia per il futuro governo, che non sappiamo ancora né quando né se vi sarà, ripeto. Oggi la Lega tramite Giorgetti dice se non si fa il governo andiamo a ottobre al voto con questa legge, ma insomma cambia qualcosa?
Ma non è che cambi tanto, qui il discorso è che la finanza pubblica italiana più o meno è così, c'è il deficit pubblico che è circa il 2% del PIL, in calo nel futuro se ci sono le clausole di salvaguardia, se invece non ci sono le clausole di salvaguardia più o meno il 2% è quello che ci teniamo. Dall'altro lato il rapporto debito-PIL è circa il 131-132%, stabilizzato lì ma non ha una chiara tendenza a scendere. Naturalmente se le cose cambiassero un po' meglio in una direzione auspicata da Bruxelles, quindi un deficit un po' più basso e una crescita che comprensiva dell'inflazione si stabilizza su un 2,5 complessivo, quindi 1,5 di PIL più un 1% di inflazione, questo potrebbe tenere buoni, può essere il punto di partenza per le politiche ancora da adottare. Tutto questo potrebbe essere scritto in un DEF minimale a cui sarebbe bene lavorare fin da subito per evitare di rimanere con il file aperto per troppo tempo a fronte di un governo che non viene ancora formato.
Cioè, quindi lei dice il DEF, che il governo uscente che sta facendo manutenzione ordinaria deve portare a Bruxelles, meglio che lo scriva subito. Sappiamo che è un DEF a politiche economiche invariate, cioè non prevede chiaramente quello che potrà essere l'iniziativa del prossimo governo, ma lei dice iniziamo a scriverlo intanto adesso?
Sì, perché almeno è una fotografia di quello che c'è e poi almeno diventa più chiaro invece qual è l'orientamento programmatico del governo che verrà e che potrà quindi essere valutato con un po' più di tempo, che sarà comunque necessario perché bisognerà fare il governo e così via, insomma, quindi almeno si tiene buono a Bruxelles e i mercati con qualche numero messo nero su bianco, che è un numero a politiche invariate che però conferma e consolida quello che c'è.
Grazie, grazie a Dino Pesole da un lato e al professor Francesco Daveri dall'altro. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.